fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, si è chiuso il girone di andata, la Juventus è a quota 23, mancano 19 giornate, 19 per 3, 57, quota salvezza dovrebbe essere sui 35, dovremmo esserci, la Juventus dovrebbe salvarsi, il primo obiettivo secondo me stagionale viene raggiunto, ben trovati fuori di Juve, carissimo Federico Rossi, ieri sera fino a luna qui a mangiare, Federico, vabbè, comunque a parte questo, ragazzi, parliamo sicuramente anche della gara di ieri, per carità, ma soprattutto però con delle declinazioni diverse da quello che l'aspetto meramente tecnico e tattico. Indovinate con chi lo facciamo tra gli altri? Alfredo sta qui, mi ha abbandonato venerdì, è tornato, non si fa sentire, mi snobba, non mi ha fatto gli auguri del compleanno, però
li ho fatti oggi,
sì, oggi ho saputo, per il prossimo anno.
Caro Quinti, devi sapere che in questi due giorni purtroppo le vicende, queste vicende extracalcistiche ci hanno un po', no, distratto, distolti, abbattuti, come siamo noi in questo momento. Sicuramente la bella prova di ieri di Di Maria passa in secondo piano rispetto a quello che stiamo vivendo. Io mi sento di dire di essere ottimista fino alla fine. A te ti vedo un po' meno ottimista.
Purtroppo mi do delle fonti che adesso hanno avuto sempre ragione. Spero che sbaglino da un certo punto in poi. A proposito di questione giudiziaria, lo sapete benissimo, stangata di 15 punti. Aspettiamo le motivazioni che sono fondamentali per capire il motivo per cui la Juventus è stata oggettivamente massacrata, perché non è normale intanto che sia stato riaperto il processo, almeno stando a quello che abbiamo visto, perché poi le motivazioni magari ci diranno qualcos'altro. Quindi già non era normale la riapertura del processo sportivo, già non era normale la richiesta di meno 9, addirittura la Corte invece di fare uno sconto ha quasi raddoppiato portando a meno 15. Motivazioni 10 giorni dopo la sentenza, dopodiché la Juventus ha un mese per fare ricorso e si presenterà davanti al collegio di garanzia dello sport presso il CONI. Indovinate chi è il presidente? Una donna napoletana di 60 anni che si chiama Palmieri Sandulli. Speriamo bene, magari ci salva uno del Napoli, non lo so. Io sono un po' pessimista, perché al di là adesso di questo filone plusvalenza, che ovviamente è uno, è importante, entro il 22 febbraio, sto cercando di dirvi le tappe, entro il 22 febbraio poi il procuratore federale Chinè, quel fenomeno mi verrebbe da dire di Chinè, dovrà decidere se aprire o meno il processo anche sul filone stipendi. In tutto questo marasma ci si mettono le dichiarazioni di personaggi importanti, perché per esempio Evelina Cristillen, che è nota tifosa juventina, da sempre vicina alla famiglia Agnelli, ieri francamente ha fatto delle dichiarazioni preoccupanti, visto il ruolo che ricopre, perché lei sostanzialmente non ha parlato, carissimo Alfredo, al condizionale, ha detto poi c'è la... intanto ha detto la società si è impiccata da sola, e qui torno un po' anche alle proteste dei tifosi allo stadio contro la vecchia società presieduta da Andrea Agnelli. Ha detto la società si è impiccata da sola, parlano chiaro le intercettazioni. Poi ci sarà però il discorso legato agli stipendi, e ci saranno non ci sarebbero nel caso in cui ci saranno danni economici importanti, perché non parteciperanno alle coppe, perché non ci sarà tanta gente allo stadio, perché diminuiranno i contratti di sponsorizzazione. Oggettivamente ha emesso una sentenza. Allora io ho ripercorso un po', ho fatto anche un pezzo stamattina, Alfredo, come hai visto su sì, Bianconera News, e ho detto, ma il primo ad emettere, tra virgolette, una sentenza fu Lotito, addirittura il 20 dicembre, quando la Lazio, in occasione della cena di Natale, era reduce della sconfitta contro la Juventus, fuori dalla Champions League, e Lotito, giustamente, ai suoi ragazzi, disse, ragazzi, tranquilli, che tanto a maggio ci saranno delle classifiche, la classifica sarà stravolta e noi avremo la possibilità di entrare in Champions League. 10 gennaio Roberto Pruzzo in una radio famosa disse, mi arrivano voci secondo cui la Juventus verrà fortemente penalizzata. Ieri appunto Evelina Cristillen e la ciliegina sulla torta venerdì sera Chinè, quando prima che uscisse la sentenza aveva detto all'Ansa una bella frase, deve essere una pena afflittiva, la Juventus dovrà stare fuori dalle coppe e dietro alla Roma, che poteva evitarsi secondo me di dirlo. Carissimo Alfredo, prima di darti la parola io vorrei chiedere al 340-5425-324, secondo voi quanto inciderà sulle prestazioni della squadra la situazione giudiziaria? Perché ieri La Juventus ha dato segnali di reazione, perché secondo me ieri è iniziato il terzo campionato stagionale, Alfredo, no? Sì, il primo è iniziato ad agosto, poi si è fermato per il mondiale, esatto. Abbiamo iniziato a gennaio, uno breve, e ieri per la Juventus è il terzo campionato. E quindi chiediamo quanto potrà incidere secondo voi anche rispetto a quello che avete visto ieri, perché lo dicevamo a microfoni spenti, sicuramente la Juventus ha reagito, perché insomma ha rimontato due volte l'Atalanta. Però delle amnesie che hanno portato ai gol della Dea, secondo me, sono anche, non soprattutto, frutto di una situazione mentale. Comunque sono dei ragazzi anche loro, capisco la personalità, però magari un po' la testa può essere ogni tanto, perché Danilo solitamente quegli errori non li fa, per esempio. Szczęsny magari un po' di più, lo stesso Locatelli. Quindi quanto può incidere, secondo voi, questa, diciamo così, situazione giudiziaria, che ancora all'inizio, anche se hanno tutti emesso delle sentenze contro la Juventus di condanna, praticamente potremmo anche non giocare più, quanto hanno inciso, quanto potranno incidere sul percorso della Juventus, che attenzione, potrà essere anche virtuale, perché magari la Juventus le vince tutte, ma comunque potrebbe essere fuori dall'Europa.
Guarda, quindi apro una brevissima parentesi prima poi di rituffarmi su quelle che sono le vicende extracampo, perché purtroppo a me piacerebbe parlare di calcio, ma diciamo che dopo tutto quello che è successo, anche la partita di ieri, la splendida partita di ieri, maturata poi, conclusa con un pareggio, passa in secondo se non in terzo piano. Voglio solo dire che quando El Fideo Di Maria gioca in questo modo, che rincorre gli avversari, si tuffa in scivolata, non si risparmia neanche l'ultima goccia di sudore, devo dire che mi riconcilia con il bello che, con il bello che resta, no, di questo sport. E allora volevo solo aprire e chiudere una parentesi dedicata a Di Maria.
Aggiungo, l'abbiamo detto anche ieri con Alessandro, e poi ti do la parola, certo, che non è tanto il discorso tecnico, perché lo sappiamo che in assoluto lui tecnicamente è forte. Secondo me la notizia di ieri riguardo a Di Maria è che ha fatto il leader, trascinatore,
bravo, esatto,
ha dato un po' la scossa, cosa che ci aspettavamo dall'inizio, e che speriamo da qui a giugno, quando quasi certamente lascerà la Juventus, continuerà a fare. Però ripeto, potrebbe essere tutto inutile. La Juventus forse sta facendo un campionato, una stagione, mi dirai, perché poi c'è anche il discorso della UEFA che potrebbe ulteriormente penalizzare la Juventus. Potrebbe essere tutto virtuale. Comunque va,
leader psicologico, leader morale, tra l'altro un campione del mondo che alla vigilia della partita dice non è facile, no? Svegliarsi a distanza di un giorno, trovarsi 15 punti in meno in classifica e scendere in campo con la consapevolezza di avere 22 punti. Quindi questo la dice lunga sul momento, per riallacciarmi alla domanda che tu poni ai nostri ascoltatori, sul momento che sta passando la Juventus. Detto questo, io aspetto con molta ansia di leggere quella che sarà poi la spiegazione che ha portato la Corte d'Appello ad emanare questa sentenza così pesante nei confronti della Juventus, nei confronti solo della Juventus, specifichiamo, perché sono 15 punti e sono tantissimi. Quindi mi aspetto innanzitutto di leggere quelle che saranno le motivazioni che hanno spinto, no, ad una decisione del genere. Tra l'altro, quindi, a me interesserebbe capire, perché poi sai, oggi si è espresso il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dicendo, no, che è stata punita essenzialmente così severamente solo la Juventus in quanto società quotata in borsa. Ora, io non sono un borsista, non sono un economista.
Quello incide molto. Esatto. Ovviamente Sisella hanno confermato anche a me che uno dei problemi della Juventus è appunto la quotazione in borsa.
Esatto, come dice, per una questione di trasparenza rispetto ai suoi azionisti. Quindi torno forse a quello che era il nocciolo della questione sin dal principio. Allora non è che questa borsa forse ha portato più danni che benefici alla Juventus stessa. Dopodiché mi interessa capire le motivazioni che spingono il procuratore federale Chinè a muovere queste accuse, perché poi dalla difesa si evince che sostanzialmente le plusvalenze non hanno contribuito a ripianare i debiti della società, in quanto costituiscono solo il 3,6% del ricavato totale. Esatto. E mi interessa capire, caro Quinti, quando la Juventus verrà rappresentata a dovere anche nelle sedi giudiziarie, ma per rispetto di noi giornalisti, sì, tifosi appassionati di questi colori bianconeri.
Non c'è dubbio, questo è l'auspicio di tutti. Speriamo che, insomma, ieri ha parlato Scanavino, ci difenderemo in tutti i modi, eccetera, anche se rispetto alla lettera che fecero giorni fa già un po' è cambiata, perché negli ultimi giorni hanno detto c'è stata una diversità di trattamento. Prima invece hanno detto noi abbiamo agito nel giusto, no? Quindi cerchiamo di seguire un'unica linea. Speriamo ovviamente che la Juventus Io non voglio usare questo termine, però faccia la guerra, tra virgolette, dai. Io la vedo così, Alfredo. Se tu devi ricorrere al TAR adesso, il CONI non c'entra nulla, il tribunale, il collegio di garanzia dello sport per Sorconi ti conferma questo, ok, vado al TAR, non me ne frega niente del meno uno, vado al TAR, giustizia ordinaria, ti metti contro la Federcalcio, non me ne frega niente, tanto non lo so, ci stanno mandando in Serie B. Estremizzo il concetto, attenzione, non sto dicendo questo, e quindi io lo farei e sono d'accordo con te. Però se intanto la società dovrà difendere la Juventus, i giocatori, come dice Scanavino, dovranno fare loro in campo, cosa sta accadendo tra la tifoseria, soprattutto tra i club organizzati?
Sì, perché i club organizzati hanno sostanzialmente lanciato un appello da estendere a tutta Italia, a tutti i club, no? Che ci sono i Juventus Football Club che sono presenti in tutte le regioni. Ad oggi contiamo Abruzzo, Campania e Sicilia come le tre regioni d'Italia che sostanzialmente hanno ufficialmente disdetto gli abbonamenti alle pay TV, quindi DAZN, Sky, per non sostenere, per non foraggiare più un sistema calcio che evidentemente non piace, che evidentemente non rappresenta più questa larga fetta di tifosi juventini. Ricordiamo, la Juventus è la squadra più tifata in Italia ed è la squadra italiana più seguita nel mondo.
Loro hanno peraltro, ieri abbiamo avuto un club siciliano che ha anche invitato gli altri, no, a unirsi a questa battaglia, che non so fino a che punto possa servire, magari sì, perché intanto non so quanti siano, per esempio, coloro che hanno disdetto gli abbonamenti, poi magari lo vedremo. Però insomma, il popolo juventino, giustamente, ti posso dire, io ho anche qualche amico ascoltatore che mi scrive disperato. Io stamattina avevo il magone, perché comunque c'è gente che vive anche, non vive solo per la Juventus, comunque è una passione la Juventus, e francamente dopo Calciopoli ritrovarsi in una situazione, non dico simile, ma che potrebbe diventare simile a Calciopoli, quantomeno per le dinamiche, perché finora è stata punita solo la Juventus, peraltro sembra che chi ne voglia aprire anche fascicoli rispetto alle altre squadre, il Napoli, ma anche altre squadre, Alfredo, tutte quelle che hanno fatto le plusvalenze, per capire, perché tu hai detto prima non vengono punite le plusvalenze, in effetti da quello che si sa, a proposito, alle 16:05, per capire meglio e anche per capire anche gli scenari e le possibilità della Juventus, avremo ospite l'avvocatessa Flavia Tortorella, che è appunto esperta di diritto sportivo, già ha detto delle cose in questi giorni. Cercheremo di capire se la Juventus veramente ha delle possibilità. Sembra che voglia aprire anche i fascicoli per le altre, io ci credo poco, per gli altri club, e mi viene da pensare che però il filone stipendi riguarda la Juventus. Cosa accadrà rispetto a quello che ha detto la Cristillenne? Cioè la Juventus è già fuori dalle coppe sicuramente, secondo lei, in attesa poi che la UEFA, lei è membro UEFA nel consiglio della FIFA, ecco perché mi preoccupano queste parole, vicino alla famiglia Agnelli da anni, tifosa juventina storica, se lo dice lei, francamente, che poi non è una persona che in genere, no? Quindi mi sembra sono un po' preoccupato anche per questo. Comunque la UEFA potrebbe decidere ulteriormente di punire la Juventus, come? Dipende dal reato, perché se loro certificano che la Juventus, rispetto all'accordo per ripianare il fair play finanziario, hanno dei dati diversi in bilancio, il famoso falso in bilancio in questo caso, potrebbero escluderci dal mercato una o due sessioni, non lo so, o addirittura fuori dalle coppe. Ma secondo la Cristillenne, già con la manovra stipendi barra plusvalenze, quindi unite, potremmo stare fuori dalle coppe. Quindi ragazzi, io non so cosa dire, potremmo anche non giocare volendo, no? Invece io credo che la Juventus debba ovviamente giocare. Provare a vincere le gare non è semplice. Dopodiché, ragazzi, una cortesia l'abbiamo chiesto anche ieri, forse però uno o due su mille. Ancora chiedere Allegri out, secondo me, vi posso dire, con tutto rispetto, è una cosa non solo inutile, ma quasi ridicola in una situazione in cui la Juventus è drammaticamente vessata da tutto il sistema calcistico, come del resto è sempre stato. Secondo me Allegri è l'ultimo dei problemi, anzi complimenti a Max, che ieri ha preso in giro l'avvocato del Napoli, che secondo me poteva presentarsi anche direttamente con
la divisa
del Napoli. Sì, gli ha fatto la battuta sulla, sì, cravatta, sulla cravatta, e poi ha cambiato, no? Quando è passato da DAZN alla Rai, se non sbaglio, ha cambiato cravatta. Quindi Allegri fino a giugno sarà il condottiero della Juventus. Avete visto che l'unico referente risponde lui su tutto.
Sì, ma Allegri è normale che in questo momento sia il faro, perché è comunque è l'uomo, è il comunicatore, il trascinatore di questa Juventus dal punto di vista mediatico e dal punto di vista prettamente sportivo, quindi è normale che ci si affidi alla figura di Massimiliano Allegri in un momento storico così delicato. Lui ha la personalità, la competenza e le conoscenze per provare quantomeno ad isolare per quanto possibile i giocatori rispetto al momento che stanno vivendo. Tu prima giustamente citavi la manovra stipendi, che rispetto alla manovra plusvalenze era quella che mi destava maggiori preoccupazioni, ma per il semplice motivo che, giusto per fare un recap generale ai nostri ascoltatori, all'inizio, no, della famosa manovra stipendi, quindi in periodo Covid, la Federcalcio aveva autorizzato le squadre in periodo di pandemia per comunque venire incontro a queste esigenze economiche, le aveva concesso, no, di posticipare i pagamenti delle mensilità. Uno dei capi d'accusa su cui si fonda questa manovra stipendi è legato sostanzialmente ai famosi pagamenti in nero, no? Quindi bisogna vedere poi se questi dovessero essere confermati o meno, e bisogna capire poi quali potrebbero essere le sanzioni. È chiaro che se dovesse venire fuori che
il falso in bilancio
si è verificato falso in bilancio con
false comunicazioni sociali, e qui riguarda la borsa,
emissioni di fatture false, oltre
e quelle sono le accuse finora. Io spero che vengano tutte smentite, però onestamente, Alfredo, la pressione c'è.
Io guarda, ti dico in tutta sincerità, mi aspettavo che questa inchiesta legata alle plusvalenze si risolvesse con un nulla di fatto, ma perché l'abbiamo detto più volte, la Juve è stata prosciolta due volte e invece adesso si trova di punto in bianco ad un meno 15, che secondo me ha del grottesco.
È una cosa clamorosa. Cioè, secondo me, come mi ha detto questa fonte ex procura federale, che è ancora in Federcalcio in un altro ambito, io mi aspetto, l'ho detto anche qui qualche giorno fa, mi aspetto, mi ha detto lui, quando leggerò le motivazioni, cioè che la Corte d'Appello federale, ricordiamolo, che ha aumentato la penalizzazione, la stessa che invece aveva assolto la Juventus e altre 10 società, tra le quali il Napoli, cioè mi aspetto delle motivazioni schiaccianti, delle prove schiaccianti, altrimenti dovrebbero denunciare la Juventus, dovrebbe denunciare tutte le istituzioni. Purtroppo oggi dice Caressa non è nessuno, no, Caressa comunque ha detto: dalla procura di Torino mi è stato detto che ci sono delle prove molto gravi contro la Juventus, è questo che avevo detto anch'io. Io non, senza terrorizzare nessuno, Alfredo, però noi dobbiamo dire quello che viene detto da chi forse ne sa più di noi perché è dentro. Lì poi io spero che venga smentito tutto, perché per esempio gli avvocati continuano a dirmi, e te lo, ti dico la parola, è stata una porcata, e quindi mi aspetto che il collegio di garanzia del CONI mi ha detto a Feltra, ma anche un altro avvocato, cioè ribalti tutto, cioè cancelli. Voi sapete che non può diminuire, perché il giudizio che darà il collegio di garanzia dello sport presso il CONI è di natura meramente di delegittimità o meno, e quindi può rimandare indietro con o senza, diciamo così, può rinviare con o senza possibilità che di nuovo la Corte possa intervenire. O cancella definitivamente, oppure dice: no, io ti rinvio indietro questa sentenza e tu la devi rivedere e devi emetterne una nuova, che presumibilmente sarebbe, diciamo, meno gravosa per la Juventus. Però dobbiamo aspettare. Però ripeto, c'è questione plusvalenza, questione stipendi, questione UEFA, non lo so io dove, capisci? È tutto molto difficile. Ora con l'avvocatessa Tortorelli speriamo, insomma, di avere le idee un po' più chiare, ma tanto la linea forse è proprio nella natura loro, no, Alfredo? In genere, insomma, gli avvocati difendono, no? Forse è nella loro natura essere ottimisti, o comunque loro, giustamente, essendo dei legali di diritto sportivo, conoscono molte norme. Certo, mi viene da pensare che uno come Chinè, che ti dice la Juventus deve stare fuori dalle coppe, dietro la Roma, ma tu non puoi mai dire, secondo me, una cosa del genere, proprio dal punto di vista comunicativo barra morale, se vogliamo.
Sì, al di là poi della pretesa di far finire la Juve dietro la Roma, che poi mi viene da pensare, no, se fossero state tutte appaiate le squadre, no, e quindi se la Roma avesse avuto una forbice più ristretta rispetto al margine che aveva prima, no, di questa sentenza, la richiesta sarebbe stata di quanto? Di 3 punti? Di 4 punti?
Non lo
tanto,
so.
Tanto l'importante era che la Juve finisse fuori, no, dalla zona Europa, fondamentalmente. Però, guarda, a campionati in corso, prima di questa partita, dell'ultima partita con l'Atalanta, mancavano, no, 20 partite da giocare, quindi io sono del parere che a campionati in corso qualsiasi pena sia afflittiva. E quindi, secondo me, Cioè, penalizzare così tanto una squadra, è chiaro che al momento non conosciamo le motivazioni, a campionato in corso mi sembra, diciamo, mi posso dire che penso che questo campionato sia già stato abbondantemente falsato. Bravo. Dalla famosa Juventus Salernitana, famosa Juventus Salernitana in poi.
Esatto. Ieri, per esempio, Allegri ha detto: in attesa che giochi il Milan, eccetera, saremmo secondi. E oltretutto, a grass'anima, anche 2 punti con la Salernitana ci sarebbero.
Certo.
Però purtroppo non puoi tornare indietro al momento. E quindi io spero veramente che venga ribaltato tutto e che venga smentita la Corte federale. Certo, sto pensando che quando il collegio di garanzia dello sport presso il CONI ribaltò tutto quando si trattò del Napoli che non si presentò a Torino contro la Juventus, ricorderete che in primo e secondo grado il Napoli fu condannato al 3-0 a tavolino più il meno 1. Ci aspettavamo tutti, avevamo dato tutti per scontato, anche i legali, qualche giudice, qualche ex giudice, non potrà essere mai ribaltata questa sentenza. Purtroppo quando andai lì, te l'ho anche raccontato, Alfredo, sì, che ci ha avuto anche una discussione, in realtà è stato lui che se l'è presa con me, magari ha visto in faccia che non fossi tifoso del Napoli, fu ribaltato tutto. Però è anche vero che lì c'era il Napoli senza controparte, con Grassani, Lubrano, l'altro legale. C'era anche De Laurentiis che teoricamente non c'entrava nulla, come non doveva parlare, fecero parlare anche, e io già capì l'aria, perché non c'era una controparte. Non,
senza contraddittorio,
è
insomma,
come
bellissimo,
se tu battessi
bellissimo
un calcio di rigore
senza portiere.
Bravo, difficile che sbagli, cioè sì, proprio devi prenderti un infarto per sbagliare.
Esatto.
E quindi io spero che avvenga un'altra volta questa questione qui. Non è semplice, perché 15 punti. Cioè, a me la cosa che preoccupa, non tanto la richiesta di Chinè, che mi hanno anche detto alcune cose su di lui, vabbè, che rischierebbe anche il posto perché sta facendo delle figuracce, al di là di quello,
a livello comunicativo senza dubbio
no, ma anche a livello lavorativo. Mi preoccupa che invece la Corte, che avrebbe dovuto dare lo sconto o invece non ammettere la richiesta di Chinè, abbia quasi raddoppiato. Quindi questa è un po' la cosa preoccupante, ecco perché mi diceva questa persona, mi aspetto, quando leggerò le motivazioni, di leggere delle prove schiaccianti, perché questa è una cosa pesante che non si aspettava nessuno, addirittura quasi raddoppiata da parte della Corte federale. Facciamo una cosa, tra poco anticipiamo il discorso, cerchiamo di parlare di calcio, in particolare di calcio mercato, perché c'è qualche voce anche su McKennie, ma non solo. Quindi invece delle 16:05, quando avremo, ripeto, l'avvocato Flavia Tortorella, Alfredo ci dirà qualcosina quando rientreremo da questo primo break. Poi ricordiamo che alle 16:35, salvo impegni, mi ha detto, interverrà Massimo Carrera.
Fuori di Juve.
Mamma mia, quanti messaggi. Guarda, tra poco inizieremo tra vocali e testuali, ma diamo la linea, diamo la parola, diamo la palla, faccio un assist in questa cosa al centravanti Gigliotti per il nostro punto mercato, dai, perché ho letto qualcosa. Questo McKennie va via o no?
Allora, intanto è giusto citare Giovanni Albanese di Gazzetta dello Sport, che ha riportato l'esclusiva su McKennie. Da quello che si apprende, pare che ci siano stati dei contatti, no, con l'entourage del calciatore. Ricordo che McKennie ha già rifiutato Aston Villa e Bournemouth, tant'è che ormai non se ne parla più di queste due squadre, in quanto il calciatore vorrebbe giocare la Champions League, le coppe europee, e il suo desiderio in realtà sarebbe quello di tornare di tornare in Germania e andare al Borussia Dortmund, perché con il Dortmund avrebbe anche la garanzia di essere messo al centro del progetto, quindi titolarità, palcoscenici importanti. Poi lo sappiamo che il muro giallo di Dortmund attrae anche i calciatori che hanno bisogno di rilanciarsi, e ricordiamo che la Juventus fa una valutazione del calciatore di circa 30 milioni. C'è però una notizia importante, e purtroppo riguarda ancora una volta il mercato in uscita, perché...
Scusami, però McKennie non abbiamo detto Arsenal,
Arsenal va, la richiesta forte è quella dell'Arsenal, che si è approcciata ai procuratori del calciatore. Ancora non ci risultano offerte formali presentate alla Juventus, però sicuramente le parti si risentiranno. L'altra novità, che secondo me potrebbe far tremare un po' i nostri ascoltatori, riguarda purtroppo sempre il mercato in uscita, perché come sapete questa sentenza, questo meno 15, ha generato uno scossone mediatico che si è espanso anche negli altri paesi europei. Dalla Spagna ci fanno sapere che il Real Madrid starebbe fiutando l'opportunità di ingaggiare Federico Chiesa. Adesso Sapete che Chiesa è molto legata alla Juventus e
viene in mente un'altra cosa, vabbè.
Ha questi colori nel cuore. Lui è stato uno dei primi a giurare amore eterno a questa squadra, quindi siamo convinti che lui non abbia desiderio di lasciare la Juventus, men che meno in un periodo del genere. Però il suo contratto va in scadenza nel giugno 2025. Il Real Madrid, e nello specifico Carlo Ancelotti, ha sempre stimato il calciatore, che potrebbe così diventare un nuovo esterno d'attacco alla corte di Carlo Ancelotti. Fronte rinnovi, su Rabiot abbiamo già detto nella settimana scorsa, ci sono stati degli approcci, dei tentativi di contatto con la madre agente Veronique per poter rinnovare il contratto. Si parla di circa 8 milioni, 7 la base, 1,5 la parte variabile in base poi ai bonus che verranno concordati con la società. È chiaro che però la sentenza emanata ha un attimo non spostato il focus delle priorità della società bianconera e quindi ogni tipo di discorso verrà rinviato. Fronte entrate, Karsdorp invece sembra ormai essere una pista definitivamente abbandonata, così come Nicolo Zaniolo, perché il ragazzo che la Roma vorrebbe cedere subito sembra essere vicino alla Premier League. Su di lui è forte il pressing del Tottenham. L'ultima chicca per chiudere in settimana, chiaramente dovrebbero esserci aggiornamenti concreti sul fronte Milinkovic-Savic, però ragazzi bisogna sempre tenere d'occhio quella che è la situazione societaria del momento, perché la Juventus sta seguendo il calciatore, la Juventus avrebbe voluto affondare già da questa sessione di mercato per poterlo bloccare in previsione di giugno. Non è detto che adesso il piano politico della Juventus salti, però non è da escludere che, vista la situazione, si possa poi virare, no, su altre priorità, e su altre priorità e soprattutto su altri obiettivi al momento.
Quando hai detto Chiesa Real Madrid, sai, ho pensato immediatamente al 2006, quando Cannavaro andò al Real Madrid,
esatto.
A differenza invece di Buffon, di Camoranesi, di Del Piero, di Trezeguet, che seguirono la Juventus in Serie B, e ti assicuro che avevano richieste. In particolare avevo conosciuto l'avvocato di Buffon, almeno quello di allora, si chiamava, se non sbaglio, Corini, come l'ex calciatore nonché allenatore, e mi disse: guarda, ho avuto un'offerta di 100 milioni dal Manchester allora, 100 milioni di lire, o meglio di lire già qualche anno prima, nel 2006 stavamo già in regime
di
euro corrispondente a 100 milioni di lire, ovviamente, quindi oltre 50, però Gigi vuole rimanere alla Juventus. Quindi ho pensato subito a Cannavaro che ha lasciato la Juventus, anche Zambrotta se vogliamo dirla tutta. Sono Pippo dalla Germania, la società Juve ha 250 milioni di debiti, dov'è questa plusvalenza anche se ne fa 100? Andragnelli non doveva insistere sulla Superlega, da questa parte il pilotato complotto della UEFA e della FIGC. Cordiali saluti. Pippo, sicuramente ha inciso il discorso della Superlega, però non è l'unico, perché dobbiamo essere anche onesti, ragazzi, no?
Soprattutto
noi siamo soprattutto onesti, degli errori sono stati fatti, adesso bisogna capire la gravità di questi errori, che leggeremo intanto per il capitolo plusvalenze proprio nelle motivazioni. Fatemi capire, ci starebbe nei tempi il ricorso al TAR prima che finisca il campionato? Se sì, potrebbe la società Juventus bloccare il campionato e così facendo far saltare tutto il banco? Io penso che se la federazione vuole la guerra, che guerra sia. Francesco, prima i tempi adesso non li conosco, perché la Juventus può ricorrere al TAR se l'ultimo grado di giustizia sportiva, quindi la Cassazione sostanzialmente, esatto, la giustizia sportiva, cioè la Camera di il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, dopo può farlo, però dobbiamo aspettare ancora, non sappiamo nemmeno quando viene fissata l'udienza. La Juventus, esatto, ancora deve aspettare le motivazioni per fare il ricorso, quindi i tempi, non lo so, sarebbero un po' strettini. I tifosi della Juve sono in protesta dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenza. Una parte dei sostenitori bianconeri ha già deciso di cancellare l'abbonamento a Sky e soprattutto a DAZN, l'abbiamo detto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, se le disdette arrivassero fino a 500.000, le emittenti potrebbero perdere fino a 136 milioni di euro. In Puglia, continua il quotidiano, vengono segnalate più di 10.000 cancellazioni. Ciao Quintiliano, hai ascoltato la dottoressa Bacchetta? No, perché stavo preparando la trasmissione, dice tutto. Ciao Sabrina. Sky TG24 ha detto che siamo a 236.000 disdette. Mamma mia, non sono poche.
No, sono tantissime, anche perché poi basterebbe fare un calcolo, no, delle tariffe annuali di queste pay TV e capire effettivamente, moltiplicate per il numero delle disdette, a quanto ammontano poi le perdite di queste grandi aziende.
Eh sì. Ciao Quinti, ciao Alfredo, Giovanni da Filadelfia. Ciao Giovanni, ieri abbiamo lasciato 2 punti giocando bene, non si possono fare regali come ieri dopo Napoli, ormai si deve solo vincere, il pareggio non serve a niente. Allora Giovanni, hai ragione, anche noi speravamo che si vincesse, però ti posso dire, ieri ad un certo punto stavamo ridendo quasi per esorcizzare l'amarezza, non sto scherzando, tra io, Alessandro, Enrico, il direttore che era collegato, che era, ieri era informissima. Però poi pensiamo anche che queste sono comunque delle persone, è vero, guadagnano tanto, è vero, sono dei privilegiati, devono essere ovviamente, avere la personalità, ma stamattina mi diceva un amico che è anche radioascoltatore, ma io non me le vedo più, ma non perché, io me le vedo lo stesso perché sono malato ovviamente come tantissimi di noi, forse tutti, forse la maggior parte, non lo so, me le vedo comunque le gare della Juventus. Però è chiaro che le vedi con uno spirito diverso, perché ripeto, potrebbe essere tutto relativo. Ma voi immaginate se dovessimo arrivare, non lo so, quanti punti abbiamo detto, Alfredo? 57 20...
sì,
punti.
Sì, sì.
Boh, secondi. Sì. E comunque fuori dalle coppe sarebbe una cosa peggiore quasi, non lo so. Io ripeto, dobbiamo solo aspettare. Sicuramente saranno, ecco, saranno mesi duri e quindi dobbiamo essere giustamente più compatti che mai. Ciao Gio Quintiliano, capisco il periodo nero, ma già vi siete vestiti in lutto con Alfredo, un po' di bianco ci vuole, magari bianco nero, Sasa il Brianzolo, lui sempre gli occhiali, senza occhiali, in realtà questo non è nero, è quello un grigio scuro.
È quello un grigio scuro, esatto. Dice,
sicuramente, sicuramente però non è che sono dei colori, no?
Diciamo che non sono rosso e arancione,
esatto,
questo sì.
Questo sì. Per me la Cristillenna ha chiuso, ha dimostrato di tenere più alla Cadrega, non so cosa sia, che alla Juve, mai come dirigente Albino da Mocciano.
Alla sedia credo si riferisca.
Cadrega, boh, ha scritto, vabbè, forse sedia. In realtà devo dire che lei sta ragionando molto, ha ragione insomma il nostro amico, sta ragionando molto da dirigente della UEFA, questo bisogna dirlo. Disdetta fatta da Zone Sky, questi farabutti ci toglieranno altri 17 punti, vedrete, ergo servono 12 vittorie e qualche pareggio. Christian da Campobasso, vediamo Christian, dai, ma poi ci servono per
fare cosa?
Non lo so,
capito.
Noi è chiaro che dobbiamo fare il nostro dovere, no? Però secondo me è dura, cioè adesso per carità recuperiamo i pezzi, però non è che adesso Pogba già sia disponibile al 100%, lo stesso Vlahovic sono stati fermi, non lo so ragazzi, staremo a vedere. Buonasera e grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno, secondo me dobbiamo fare più punti possibili, questo senz'altro, perché con l'inchiesta prima riguardo gli stipendi la giustizia sportiva tenterà sicuramente di penalizzarci ulteriormente per mandarci in Serie B. Questo è il loro obiettivo, perché altrimenti non si giustifica una penalizzazione così cospicua e ridicola. Johnny da Figline, Johnny, ti posso dire la mia? Lo penso anch'io. L'ho detto ad Alfredo prima, io lo penso. Penso perché per questo segnale che hanno dato appunto con questi 15 punti e perché comunque sento delle persone che finora purtroppo non hanno mai sbagliato.
E poi quindi se la pena dovesse essere afflittiva, cioè se loro a prescindere volessero mandare la Juventus in Serie B, a prescindere da quanti punti farà la Juve, la squadra verrà sanzionata con una pena tale da farla finire comunque al di sotto dell'ultima posizione utile per salvarsi.
Allora, il nostro amico Andrea di Savona mi specifica Cadrega e sedia in lombardo. Io la lingua lombarda francamente
c'era l'inganno della
quella
Cadrega.
Italiana, quella lombarda no, grazie comunque Andrea, che sta diventando una sorta di inviato del colpo di tacco prima dei match. Mamma mia, che messaggio lunghissimo. Per Paolo da Napoli non posso leggerti tutto perché è lunghissimo. Cerco di sintetizzare. Sono molto deluso dalle vicende che hanno colpito la mia passione per la Juve dopo aver ascoltato le opinioni di vari giornalisti, legali, commercialisti e tifosi. Rimane la forte delusione per chi ha gestito la Juve. Non basta dire che tutti usavano la plusvalenza oppure siamo perseguitati. Anzi, non credo alla persecuzione. Il calcio è il malato. Il virus dei petroldollari ha invaso il calcio. Non giustifica il comportamento dei nostri dirigenti per cercare di competere con le inglesi e con il Paris Saint-Germain. Adesso tu stai accusando quasi esclusivamente la società, però secondo me bisogna aspettare intanto le motivazioni, dopodiché se la società si sente colpita ingiustamente, e qui veniamo al punto di cui parlavi tu all'inizio,
certo,
e che auspichiamo tutti, credo, un atteggiamento diverso, no? Non per esempio come nel 2006 che poi non si è ricorso al TAR, non per Cobolli Gigli che era presidente del CDA, ma ha votato tutto CDA e c'è stato qualcuno dall'alto che gli ha detto di non ricorrere, non ve lo devo dire io, altrimenti facciamo una trasmissione solo per questo. Questa volta secondo me volete la guerra, facciamo la guerra, tanto vi posso dire ragazzi, ma peggio di quello che ci stanno facendo, ma non lo so, c'è la Serie B e dopo la Serie B non lo so, mandateci in C, in Serie D, tra i dilettanti, a Pomezia, ad Anzio, non lo so, fate voi. Secondo me la società deve dare subito un segnale anche sotto questo aspetto.
Assolutamente sì, poi l'abbiamo detto più volte, la linea che sta intraprendendo questa nuova dirigenza, questa nuova società, mi sembra abbastanza marcata, mi sembra volta quantomeno alla tutela dell'immagine, alla tutela dei tifosi che sostentano questa squadra e la sostengono soprattutto da sempre, e io sono del parere che alla fine comunque qualcosa di utile, qualcosa soprattutto di concreto questa dirigenza riuscirà a fare. Quello che diciamo così, l'invito che rivolgo ai nostri ascoltatori semplicemente è di non scoraggiarsi, di non fasciarsi la testa prima di rompersela, certo, perché ancora la battaglia è lunga, ancora non si è deciso nulla e soprattutto la Juventus si difenderà fino alla fine.
Allora, ha parlato il ministro dello Sport Abodi, che giustamente e molto banalmente ha detto: Juve penalizzata, aspetto le motivazioni anche noi, speriamo bene ragazzi. Facciamo così, Fede, siccome vedo che pressi come la giustizia sportiva sulla Juventus, mandiamo qualche vocale.
Ciao Quintiliano, Pasquale da Palermo. Quello che ci stanno combinando è qualche cosa di veramente mostruoso. È un'autentica persecuzione, sempre e solo contro di noi. Stanno uccidendo la nostra passione per il calcio. L'unico modo che abbiamo, secondo me, per difenderci è quello di seguire la Juve solo andando allo stadio e ascoltando Radio Bianconera e spegnendo tutto il resto, come hanno fatto a Napoli, come stanno facendo in Campania. Ieri sera abbiamo sentito il comunicato degli official club in questo senso e mi auguro che tutto il popolo, che il resto del popolo juventino aderisca a questa iniziativa. Forza Juve sempre.
Grazie Pasquale, che come vediamo non parla più di 3-5-2.
No,
ovviamente parliamo di altro. Purtroppo stiamo aspettando anche la risposta, Alfredo, del presidente dello Juventus Club Colosseo, quindi diciamo il Lazio,
sì,
che è un club molto importante, ogni tanto intervengono anche da noi. Gli ho chiesto, non mi ha ancora risposto, se anche loro hanno intenzione o meno di aderire a questa protesta che pian piano si sta allargando.
Ciao Quintiliano.
Ciao.
Io sono Santo. Come mai la Procura federale non si attrezza e si fa dare il materiale dalla Procura di Napoli e attrezzano subito un processo per il Napoli? La Procura di Napoli ha chiesto anche 6 mesi di proroga, perché sì, vogliono fargli finire il campionato a questo Napoli per non togliere il campionato. A pensare male noi della Juve facciamo sempre bene. Dispettare trattamento su ogni campo. Ciao a tutti da Santo.
Grazie Santo, in effetti il dubbio ti viene, no? Perché la proroga di 6 mesi? Vai su, la Juventus hanno fatto in 4-4-8 come del resto nel 2006 a tempo di record.
Ma poi perché la Procura di Napoli esplicitamente chiede questa proroga? Cosa, c'è qualcosa da nascondere? Non lo so, io chiedo perché non voglio insinuare nulla.
No, in realtà
però...
la Procura federale l'ha chiesta per quanto riguarda il discorso legato alla giustizia sportiva.
Ah, ok.
Perché se la Procura di Napoli fosse accanita nei confronti di Napoli come la Procura di Torino storicamente nei confronti della Juventus, non so perché ma un'idea ce l'ho, secondo me già avrebbe preso in mano le carte e probabilmente avrebbe chiesto la riapertura del processo. Ricordiamo che Osimhen fu acquistato, 3 ragazzini teoricamente dovevano andare super valutati, teoricamente a Lille uno lo intervistava, io non sono mai andato. Dove giocano adesso?
Sono tutti quanti nelle categorie dilettantistiche, quindi sicuramente non hanno fatto la carriera che sta facendo invece Osimhen.
E diciamo che il valore dato per attenuare l'esborso relativo alla questione Osimhen comunque ha inciso molto, e mi ricordo che fu accusato di falso in bilancio Aurelio De Laurentiis, non so se lo conoscete. Vai Fede.
Ciao Quintiliano.
Ciao.
Il Napoli, la Procura di Napoli ha preso 6 mesi, a noi in 6 ore ci hanno fatto,
bravo,
ci hanno seppellito. Ciao da Remscheid, Germania.
È vero.
Ciao, è quello che stavamo dicendo. Guarda, ti ho anticipato senza ovviamente ascoltare il messaggio. Io tutti i giorni ricevo tanti messaggi dai ascoltatori, qualcuno è insinuante, mi manda 70 messaggi al giorno, guarda.
Ragazzi, buon pomeriggio, sono Rosario da Frattamaggiore.
Ciao Rosario.
Volevo fare questa riflessione riguardo ad uno degli errori che comunque la società ha commesso, oltre a quelli per i quali si discute, diciamo. Uno degli errori che la Juve ha commesso negli ultimi anni è quello di stare sempre in silenzio.
Bravo.
Di permettere ai media di dire e fare qualsiasi cosa, di fomentare e alimentare l'odio popolare. E quindi, tanto che poi nel silenzio della società i media si sono sentiti quasi hanno avuto il potere sentiti quasi in dovere di poter dire qualsiasi cosa.
No,
ecco, mi auguro che con la nuova dirigenza, e mi sembra che già si sia incamminata in questa direzione, si volti pagina. Un abbraccio e sempre forza Juve.
Grazie Rosario. Rosario peraltro è un avvocato, quindi se lo dice lui, ma è così, lo sappiamo benissimo, l'ho detto prima Alfredo, abbiamo iniziato con praticamente l'udito, sapeva già la sentenza il 20 dicembre, dopodiché il 10 gennaio Pruzzo, Juventus fortemente penalizzato, dopodiché la Cristillen ieri, prima del match contro l'Atalanta, ovviamente la ciliegina sulla torta è chi ne è. Con quella frase che la Juventus dovrà arrivare comunque dietro la Roma, io ho capito quello che volesse dire, ma secondo me quella frase non devi mai dichiararla per come la vedo io, per non parlare appunto dei media, che tu ricorderai quei giorni Alfredo, 2000 intercettazioni al giorno, tutte di condanna, sostanzialmente invece dei titoli sui giornali c'era la condanna della Juventus. Ahimè, purtroppo poi è accaduto questo, però attenzione perché ancora non è finito nulla, perché ieri la Cristillena ha dato le sentenze definitive, siamo all'inizio del percorso giudiziario, giusto Fede? Vai.
Ciao Alfredo, ciao Quinti.
Ciao.
Alfredo, ti ho visto ieri sera su Twitch con Marco.
Ciao, grazie.
Bravi tutti e due.
Grazie.
Quindi quando tu hai detto ad Alessandro che avevi delle cose, no? Così, mi sono spaventato molto perché un giorno a Feltre dice una cosa, l'altro giorno un altro dice un'altra, poi su Radio Sportiva contro l'altro, insomma non ci capisco più niente. Guarda, io sono convintissimo che ci danno una stangata, poi quando andiamo lì in Europa ci daranno una stangata definitiva, guarda. E comunque niente, ieri sera no, io ho sentito solo alla radio la partita e dopo ho visto gli highlights, grandi errori come tutta la stagione.
Sì, ieri, grazie Alfredo. Ieri comunque non voglio per carità giustificare nessuno, magari Scherzi ogni tanto li commette, magari Locatelli ogni tanto si disconnette. Alessandro ormai è disconnesso da 3 anni, però secondo me l'emblema è stato quell'errore di Danilo che gli ha dato la palla, sì, è scato il gol, sì, il gol della Sampdoria, forse il secondo, se non ricordo, sì, il secondo gol. Un po' ci può anche stare che questi ragazzi, che comunque sono delle persone, si disconnettano, no? Secondo me, poi non giustifica nulla, ci mancherebbe altro, secondo me hanno comunque dimostrato una reazione, Alfredo, possiamo dirlo, dai, comunque ribalti 2 gol all'Atalanta, cioè
io dalla partita di ieri posso solo dire grazie ai nostri ragazzi che l'hanno interpretata da juventini veri, tutti, titolari, subentrati, allenatore, staff, dirigenza, tutti hanno dimostrato di essere juventini fino all'ultimo, lo ha dimostrato Di Maria, lo ha dimostrato Locatelli nonostante qualche errorino, lo hanno dimostrato tutti. Ieri battere questa Atalanta non era semplice, la Juventus però ci ha messo orgoglio, cuore, carattere, determinazione e finalmente anche la capacità di rispondere colpo su colpo ad una squadra che offensivamente è semplicemente fortissima.
Beh, nelle ultime 2 gare prima di noi aveva fatto
qualcosa, 13 gol, 13 gol in 2 partite, 8 alla Salernitana, 5 allo Spezia, la media sostanzialmente è di un gol ogni 10 minuti.
Esatto, io sono invece stavo pensando Alfredo ai gol che abbiamo incassato noi nelle ultime gare rispetto ai soli 7 gol incassati fino, no, alla sconfitta fino alla contro il Napoli.
Però quindi ti dico una cosa, guarda, ci sono pareggi e pareggi. Il pareggio,
sì, no,
il
certo,
pareggio
certo
di ieri mi lascia delle sensazioni positive per quanto riguarda le vicende di campo, ok? Il pareggio di Firenze 1-1 con un secondo tempo senza mai calciare in porta, invece obiettivamente non è da Juve e non è quello che tutti i tifosi vogliono vedere da questa squadra.
Non c'è dubbio, non solo senza calciare, senza proprio superare
il centrocampo.
La metà campo.
Vero,
io lo ricordo una cosa,
è vero,
una cosa clamorosa. Vai Fede.
Alessandro è Donato da Sassuolo, non Alessandro se non mi viene il nome, però
Alfredo,
sono
ciao,
un po' così frastornato. Dunque Quintilia, la prima donna che ci ha assolto penalmente nel 2006 si chiama Teresa Casoria, era di Napoli, quindi non
carità
c'entra niente.
No, io faccio una battuta, ci mancherebbe.
Io credo che verrà ribaltato il verdetto. Detto questo, se non venisse ribaltato, dovremo andare avanti fino al TAS di Losanna. Ancora tanti auguri per il compleanno di ieri.
Grazie Donato, ma io ovviamente facevo una battuta, ci mancherebbe, non voglio mettere in dubbio, cioè, è un giudice, porca miseria, magari io cioè, sarei molto contento.
Ciao ragazzi, Piero Bianconero.
Ciao.
È una botta grossa, una botta grossa. Mi sa che a sto giro ci ammazzano definitivamente, perché abbiamo toccato la mafia europea. È tutto legato al caso Agnelli Superlega, ragazzi. Ci stanno facendo scontare tutto. Vogliono metterla proprio all'angolo e gliela vogliono proprio togliere, secondo me. Non vogliono vedere proprio più gli Agnelli nel calcio. Non so che fine faremo, ma è grave, perché oltre ai 15 punti arriveranno altri fuori dall'Europa addirittura per 2 anni. E se non si molla il progetto Superlega, ho sentito anche più di 2 anni, naturalmente ho sentito lascia il tempo che trova, ma tra danni economici, punti fuori dall'Europa, giocatori che giustamente andranno via e non arriveranno.
Sì, questo è vero. Sul discorso Superlega, che non è secondo me l'unico motivo, però è importante, io ricordo che quando Agnelli intanto ha detto fino a quando non vedranno più gli Agnelli, in realtà Andrea Agnelli, Alfredo, si è dimesso dalla Juventus, ma anche da altre 2 società importanti in cui era in quota, anzi, sì, no? Quindi questo è determinante. Aggiungo che appena qualche giorno dopo le dimissioni del CDA, e quindi di Andrea Agnelli e company, El Khalaifi, che è il presidente del Paris Saint Germain, ma anche presidente del Lega, ha scritto subito una lettera alla Juventus per rientrare appunto nel Lega. Io credo che se la Juventus dovesse rientrare nel Lega e di conseguenza abbandonare il capitolo Superlega, forse, non lo so, forse magari la UEFA sarà un po' clemente rispetto a quello che dovrà decidere, però magari questa è una mia idea che può essere anche sbagliata. Quando rientreremo, state qui, perché l'avvocato, avvocatessa, mi diceva Alfredo, avvocato, avvocatessa, chiamiamo l'avvocatessa,
avvocatessa, è giusto.
Flavia Tortorella ci dirà di tutto e di più di quello che potrà accadere presso il CONI, per la questione stipendi, per quanto riguarda l'inchiesta UEFA, in generale tutto il capitolo giudiziario della nostra vecchia signora.
Fuori di Juve.
Tanto ci è venuto a trovare Danny, con molto piacere, qui ci fanno ingrassare. Vabbè, tu Alfredo non hai problemi. Io stamattina vanifico i 10 km di corsa che ho fatto. Sabato 13 km per i nervi, le gambe viaggiavano senza pensieri, con i pensieri, lasciamo perdere.
Ma tu sei un atleta, quindi puoi integrare senza problemi.
Ma quanti anni ho? Vabbè, lasciamo perdere,
32, 33.
Sul campo, poi sto aspettando che la giustizia sportiva decida. Spero che me ne tolga qualcuno, in realtà.
Benissimo.
Oddio ragazzi, che messaggione lungo. Allora, va a finire che toccherà dare ragione a quel giornalista che ha fatto successo dicendo di come gli Agnelli si ammazzano tra di loro, le parole della Cristilen, così le leggo, oltre che vediamo la prova che è sentenza politica e vendicativa della UEFA per la Superlega. Andrea da Roma. Sandulli mi evoca ricordi da incubo, i campionati non presentano anomalie, ma Mariella, sì, infatti Mariella ricorda Calciopoli. Ciao Quinti, ma con questo calvo, perché mi ricorda un certo Secco, uno da addetto stampa DS nel 2006, altro che esperto di marketing, da esperto di marketing amministratore delegato, ma in realtà è direttore generale Calvo, l'amministratore delegato è Scanamino.
Sì.
A me qualcosa non torna da parte di questa proprietà. È chiaro, lo dicevamo anche ieri, no? Che Rubino è deferito, quindi non può operare lui sul mercato, e al momento, in attesa poi successivamente di prendere qualche figura sportiva di un certo livello, questi sono al momento i dirigenti. La Juventus o deciderà di difendersi seriamente, basta con il fioretto, o ci asfaltano. Se non ti vuoi difendere seriamente a questo punto, tanto vale andare da Severin con il cappello in mano, non so chi tu sia. Ciao ragazzi, diamo pure noi una pena esemplare alla FIGC, io ho già disdetto tutto. Buona giornata, Riccardo. Ha inciso molto la sentenza vigliacca della Procura Federale, almeno 2 errori dei nostri calciatori sono figli di questa sentenza che ci vuole distruggere Erasmo. Quali sarebbero questi errori? ha due errori di sti calciatori ieri forse nella partita, tutte danno la sentenza perché già è deciso. Come fa uno un mese prima, lo Tito sapeva, Cristillen giusto scritto non lo so, si tappi puntini puntini, in Europa certe squadre fanno quello che vogliono. Giovanni da Filadelfia, questo comunque è un vecchio discorso, però l'argomento adesso giudiziario ovviamente lo affronteremo da chi è esperto, come spesso facciamo qui, e come vi ho già accennato abbiamo collegato con noi l'avvocatessa Flavia Tortorella, esperta ovviamente di diritto sportivo. Salve avvocato o avvocatessa, mi dica lei.
Non mi sono mai interrogata sulla non me ne sono mai fatta un problema, come vuole.
Ok, grazie. Allora, la prima domanda che sembra banale ma dobbiamo cercare di capire, intanto perché secondo lei non solo la Corte d'Appello federale non ha respinto la richiesta della procura rispetto alla riapertura del processo, ma addirittura ha aumentato da 9 a 15 i punti di penalizzazione. Secondo lei perché?
Ma allora, intanto sicuramente in ordine alla mancata respingimento della prima fase e quindi di quella dell'ammissibilità, evidentemente ha ritenuto di poter superare le numerose eccezioni che le singole difese hanno sollevato sul punto e quindi di ritenerle infondate, e ha deciso di rinnovare una valutazione del materiale probatorio. E evidentemente il disvalore della condotta e quindi la gravità del fatto, così come delineato dal materiale probatorio, ha fatto sì che la Corte ritenesse le richieste della Procura non proporzionali alla gravità del fatto. E la reformatio in peius è possibile nell'ordinamento sportivo.
La cosa strana però è che la stessa Corte a maggio aveva prosciolto la Juventus e altri 10 club, dico io, e aggiungo, adesso come adesso, sempre secondo lei, ha qualche possibilità la Juventus in sede di collegio di garanzia dello sport per Solconi di vedersi ribaltata totalmente la sentenza?
È una delle ipotesi tecnicamente possibile, cioè quello che il collegio di garanzia decida di annullare la sentenza della Corte, ad esempio laddove dovesse invece accogliere le preliminari eccezioni in ordine all'ammissibilità del ricorso, ritenere che quindi quelle eccezioni già sollevate e spese davanti alla Corte fossero invece fondate, e quindi dichiarare quel ricorso inammissibile ab origine e annullare la sentenza che invece ha decretato l'ammissibilità.
Buon pomeriggio avvocatessa, grazie. Cavalcando quest'onda che lei stessa ha tracciato in questo momento, le chiedo, restando appunto sul discorso del ricorso al collegio di garanzia del CONI, le chiedo nello specifico, secondo lei, a cosa potrebbe appellarsi la Juve e su quali capi potrebbe far leva la difesa della Juve per poi eventualmente revocare completamente la pena che le è stata inflitta?
Allora, intanto oggi parliamo di una sentenza di cui non conosciamo il nucleo essenziale, che è la motivazione. E sicuramente una volta lette le motivazioni sarà molto più chiaro quali sono i punti e se ci sono punti maggiormente deboli rispetto ad altri. Io ritengo che rispetto al giudizio rescindente, e quindi al giudizio di ammissibilità del ricorso, una delle eccezioni più significative sia quella della violazione del vis in idem, avendo già la Procura federale celebrato il procedimento disciplinare e quindi consumato il potere di esercitare l'azione disciplinare, e a mio avviso non gli era precluso l'accesso al mezzo revocatorio, se non ritenendo che nell'ordinamento sportivo vogliamo legalizzare, rispetto a tutti gli altri ordinamenti, a tutti gli altri settori della nostra esperienza giuridica, vogliamo legalizzare il principio del bis in idem, per cui un soggetto può essere processato due volte sui medesimi fatti.
Peraltro per i quali è stato assolto, aggiungo io, in questo caso a maggio. L'altra cosa che si chiedono tutti, no? Che ci chiediamo tutti, perché solo la Juventus rispetto alle altre squadre che sono state addirittura prosciolte?
Anche questo aspetto sicuramente verrà chiarito nella motivazione della decisione della Corte. Possiamo ipotizzare astrattamente che comunque gli elementi che sono confluiti in questo segmento revocatorio a livello istruttorio riguardavano solo la posizione della Juventus, per cui ovvio che c'erano tutta una serie di elementi e di fatti che riguardavano esclusivamente una singola posizione rispetto a tutte le altre, che appunto erano già state processate e prosciolte, di elementi nuovi non ve ne erano rispetto alle altre.
Invece, per quanto riguarda il capitolo borsa, il direttore Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, diciamo, ha sollevato, no, questo dubbio, cioè la Juventus sarebbe stata penalizzata in quanto rispetto alle altre società coinvolte è l'unica squadra, l'unica società quotata in borsa, di conseguenza come trasparenza nei confronti dei suoi azionisti, piccoli o grandi che siano, si è optato per infierire questa pena, chiaramente in attesa di conoscere quelle che sono le motivazioni ufficiali dovute a questa sentenza. Le chiedo, la borsa potrebbe essere una discriminante fondamentale che ha portato poi a questa sentenza?
Ma oddio, sinceramente la connessione con la rilevanza sportiva di questo aspetto non la vedo, nel senso che non è che si ripristina il danno attraverso la penalizzazione in classifica, perché è evidente che quello è un accertamento che deve essere lasciato al giudice del fatto, che è il giudice penale. Noi ci dobbiamo interrogare solo sulla violazione del reticolato normativo sportivo e quindi delle norme federali, quindi obiettivamente il fatto che la Juve sia quotata in borsa non credo che possa essere oggetto di attenzione o di differenziazione ad opera di un giudice sportivo. Se lo fa un giudice dello Stato, per carità, assolutamente legittimo, ma che una sentenza sportiva si fondi su questo aspetto mi sento di escluderlo.
Benissimo, benissimo.
Sicuramente però lei sa che insomma entro il 22 febbraio il procuratore federale Chine dovrà decidere se mandare a processo la Juventus anche per la questione manovra stipendi. Domanda secca, sotto questo aspetto cosa rischia la Juventus?
Questo aspetto a mio avviso è più preoccupante di quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso a livello sportivo, nel senso che voi sapete che c'è un manuale delle licenze che al cui interno ci sono una serie di adempimenti, tra questi adempimenti c'è la verifica e la chiusura di tutte le pendenze con i propri tesserati. È ovvio che laddove ci sia la prova di una simulazione e quindi addirittura della verifica e della presenza di un accordo di simulato, questo potrebbe porre delle problematiche in ordine all'iscrizione al campionato.
E nel caso in cui venisse accertato questo, sappiamo benissimo quale sarebbe eventualmente la pena.
Naturalmente c'è ampia discrezionalità da parte dell'organo giudicante e anche in ordine all'eventuale sussistenza di circostanze attenuanti, perché credo che se è stata fatta questa manovra non è stata fatta con dolo specifico ma per altre ragioni, quindi bisogna poi che la Juventus si difenda sotto tutti i punti di vista, anche sotto quest'ultimo che non è da trascurare. Insomma, si veniva da un periodo particolarmente non agevole per le società, sono state fatte delle scelte anche a livello federale in ordine al pagamento degli stipendi e quant'altro, quindi insomma è stato un periodo delicato, non è stato un periodo come tutti gli altri, quindi sì.
Avvocatessa, una domanda da dentro fuori, le chiedo subito, la Serie B a questo punto è un rischio concreto qualora venissero appurati le illecità, no, dei fatti che sussistono poi per quanto riguarda la manovra stipendi, oltre a quella già conclamata della caso plusvalenze? Crede che la Serie B sia un rischio concreto?
Guardi, è la prima volta che accade nell'ordinamento sportivo un fatto di questo genere, per cui è veramente una valutazione innovativa quella che mi chiede di fare, un pronostico che non mi sento di fare. Certamente è un processo impegnativo e anche sotto il profilo tecnico, perché poi rispetto alla richiesta che può avanzare una procura federale, comunque poi il giudice, nell'ampia discrezionalità che gli è consentita, determinare quale sia la sanzione, dipende anche dalla costruzione dell'accusa, insomma, quindi sì, si potrebbe verificare, ma secondo me ci sono ampi margini perché ciò non accada.
Non c'è dubbio. L'ultima, prima di salutarla e ovviamente ringraziarla per essere stata qui con noi, c'è un'altra inchiesta, ahimè, in corso rispetto alla Juventus, legata a Prisma, relativa alla UEFA e in particolare al fair play finanziario. Sappiamo che lo scorso agosto la Juventus sottoscritto un accordo con la stessa UEFA in base al quale nel giro di 3 anni, insomma entro il 2025, deve rientrare nei paletti del fair play finanziario. È chiaro che però la UEFA sta aspettando evidentemente forse anche, non so, i giudizi italiani, tra virgolette, quindi della Federcalcio. In quel caso, insomma, quale potrebbe essere il rischio, nel caso ovviamente in cui venisse accertata la violazione del fair play finanziario?
Beh, l'esclusione dalle coppe sicuramente, quindi si potrebbe pervenire ad una conclusione di questo genere. Ovvio però che ritengo che, nonostante i procedimenti, che peraltro sono ancora pendenti e non definitivi, l'UEFA dovrebbe verificare con un giudizio autonomo l'eventuale illecità della condotta.
E quindi,
sono tutti autonomi i giudizi. Come avete visto, il procuratore federale non ha atteso il verdetto della giustizia penale,
sì, sì.
Ha deciso di andare autonomamente, anche con il rischio che un domani si arrivi ad una sentenza di assoluzione nel penale.
Che mi faccia dire, è un po' un'anomalia questa, volendo, no?
Beh, è una grande anomalia, posto considerato che la sentenza di revocazione non è soggetta a revocazione, per cui forse si sono dimenticati di interrogarsi sul fatto e quindi sulla problematica che un domani si arriva a un proscioglimento in sede penale, non si può ribaltare la sentenza sportiva.
Infatti,
credo che questo sia
l'anomalia principale, esatto. Quindi, diciamo, rispetto ai rischi relativi all'inchiesta UEFA, lei nemmeno in questo caso si sente dire quali potrebbero essere?
No, ripeto, laddove la UEFA dovesse accertare autonomamente oppure dovesse semplicemente ratificare i verdetti nazionali, potrebbe escluderla dalle coppe.
Eh sì. Grazie mille, avvocatessa, e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, buonasera. Grazie mille, buonasera. Flavia, sentito?
Eh sì. Quindi sicuramente stiamo andando incontro a
un periodo difficile,
sicuramente intenso. Sicuramente dobbiamo reggerci forti e dobbiamo soprattutto essere forti, perché la Juve comunque si sta, diciamo così, cimentando in una nuova lotta su tre fronti giudiziari. È chiaro che però, al di là di quelli che sono i rischi, questa battaglia ancora si deve giocare e la Juventus ha una difesa che deve portare avanti.
Non c'è dubbio, speriamo che la porti avanti non con il fioretto, come diceva qualche radioascoltatore, con la sciabola, perché credo che serva quantomeno la sciabola, Alfredo, da quello che stiamo capendo.
Assolutamente,
no? Non c'è dubbio. Allora, tantissimi messaggi. Dai, parlare di discrezionalità quando un pruzzo sapeva i punti persi della Juve, per non parlare di Lotito che ha detto che la classifica avrebbe subito un drastico cambiamento. Ciao da Luca. Ciao a tutti, una domanda per l'avvocatessa. Adesso non ce l'abbiamo più per indagare la Juventus. Sono state fatte intercettazioni anche ambientali. Come è stato possibile intercettare tutta la dirigenza? Quale reato grave veniva ipotizzato per poter avere autorizzazione a darle? Grazie mille, Giovanni Faga. Purtroppo non c'è più la nostra avvocatessa. Ancora avvocati, basta con dateci false speranze. Per adesso abbiamo preso solamente schiaffi. Mauro, vuoi venire a parlare tu? Se vuoi venire a parlare tu, Mauro, vieni qui e ne parli. Gli avvocati sono quelli di diritto sportivo che si interessano. Io e Alfredo, diciamo così, non ci sostituiamo agli avvocati,
assolutamente no.
Tecnici, perché non siamo dei tecnici in questo caso. Bisogna sentire il parere di chi invece fa questo lavoro, secondo me. L'unica cosa per difenderci giudiziario è dare disdetta, ok, da Zon e Sky lo stanno facendo in molti. Lotito, quando parla che a maggio la classifica sarebbe stravolta, parla alla luce di conoscenza che da membro della Federcalcio prima ed ora come politico conosce. In realtà ancora lui è consigliere, diciamo, rappresentante della Federcalcio nel Consiglio della Lega, oltre ovviamente a senatore della Repubblica. Ovviamente non parla alla luce delle cariche, ma sono le famose chiacchiere che si dicono tra gli amici, che sono introdotti nei dicasteri politici e sportivi. Mario da Roma, ti assicuro che Lotito, però, questo lo stiamo capendo, uno dei presidenti potenti della Lega Calcio,
sì,
insieme a De Laurentiis. Non è che stiamo dicendo nulla di nuovo, cioè, ma questa gente che parla ancora di Allegri vedesse davvero di trovare un dottore, un farmaco, una casa di cura buona. Quintiliano, leggi di Abodi, penalizzazione alla Juve, chi ha responsabilità spieghi questa decisione, perché non ne sono state prese altre. Abodi, quello che dialoga con puntini puntini Angelo, io non ho parole, ancora attaccate Allegri, pare che sia l'unico juventino. Sicuramente sta svolgendo un ruolo delicatissimo, e a mio avviso vi posso dire, ragazzi, quando vi dicevamo, ragazzi, Allegri è l'ultimo dei problemi, qui c'è una marea che rischia di travolgerci, lui è una goccia, per carità, lo critichiamo, l'abbiamo fatto anche ieri, Alfredo, no, perché secondo noi, almeno secondo me, Alessandro qualche cambio l'ha sbagliato,
sì,
ci
sì,
sta,
sì.
Però da qui a dire via Allegri, ma adesso non ha proprio senso.
No, ma ripeto, Adesso bisogna far quadrato, bisogna far gruppo, bisogna star vicini alla squadra, perché è un momento difficile che la Juventus davvero non affrontava da quanto sono 17 anni. E allora, a maggior ragione, visto che ci sono tre fronti sui quali la Juventus sta combattendo, i tifosi hanno l'obbligo di compattarsi e soprattutto di proteggere Allegri, che farà da parafulmine per tutti.
Lo sta facendo da un anno e mezzo.
Esatto.
Non sono sicuro che la Juve avrà stangata, oddio, se la protesta degli abbonamenti supererà l'attesa in perdite di milioni da parte delle TV e Lega, comprese le squadre di calcio, due conticini se li faranno anche loro, forza Juve, sempre Antonio da Malaga. Non si dice più nulla al caso dei tifosi Roma-Napoli sull'autostrada? No. In Inghilterra il caso Ultraci, ricordate, perché sempre solo Juve, forza Juve, all'infinito, Franco da Lugano. Bravi ragazzi, grazie Franco. In effetti lo sai benissimo Franco, e questo l'abbiamo sempre detto, rientra nel discorso mediatico quando riguarda la Juventus. Ragazzi, ma Report ha fatto la... qualcuno dice non c'entra nulla, secondo me invece no, perché a 4 giorni dalla sentenza, secondo me è fatta proprio apposta. Poi altri giornali che titolano, eccetera, eccetera, io sono sicuro che in parte influisca anche il discorso mediatico, perché poi non è che sono dei media così, Alfredo, sono dei media tra i più venduti.
Sì, ma allora che il servizio di Report fosse montato ad hoc affinché uscisse, no, a ridosso della sentenza, è un dato abbastanza oggettivo ed è un dato di fatto, perché comunque la Juventus, come dici tu, fa ascolti, la Juventus fa click, la Juventus permette ad un bel po' di addetti ai lavori, no, che siano juventini o anti-juventini, comunque di portare a casa il pane, questo è poco ma sicuro.
Ciao Quinti, sono uno scemo, qui non è scemo nessuno, ti racconto una cosa, ovviamente ironizza. Agnelli è uscito dal CDA di Exor e Stellantis, mantenendo le quote, e non mi sorprenderei se tra 2 anni arrivasse una proposta d'acquisto per la Juve da parte di Agnelli, se ne era già parlato in realtà, con qualche super azionista dietro. Agli Elkan non interessa sviluppare la Juve, a lui sì, così facendo la squadra sarebbe sempre di un Agnelli ma con altri soldi, ciao. Potrebbe essere un'ipotesi questa, Ah, se ne è parlato di Agnelli, adesso ovviamente dovrà superare tutto il discorso giudiziario sul penale. Il 23 marzo, ricordiamolo, che la procura di Torino, diciamo che verrà premiata con il pallone d'oro per il lavoro, no? Perché 11.000 pagine per un processo a una squadra di calcio, credo che nemmeno a Messina Denaro faranno tutto questo. Dovrà decidere se, diciamo al 99% sì, se mandare a processo Agnelli, arriva bene, e anche la Juventus come soggetto giuridico, ovviamente parliamo in quel caso di giustizia penale. Ragazzi, se ci faranno fuori dall'Europa, dato che i nostri alleati della Superlega, Real Madrid e altri ci verranno incontro, ci difenderanno o ci hanno usato solo come vittima sacrificale, Antonio da Napoli? Ma secondo me no, guarda, secondo me non hanno usato come vittima sacrificale. Io credo che per esempio Florentino Perez, che è il presidente del Real Madrid, che ha vinto più coppe di sempre e comunque vince a prescindere dal Paris Saint Germain, a prescindere dagli emiri del City, eccetera eccetera, non avrebbe interesse, se fondamentalmente no?
No,
secondo me lui
no.
Ha proprio un'idea diversa di calcio, come del resto Agnelli e probabilmente anche la Porta, il presidente del Barcellona. Sicuramente sono stati sbagliati però i tempi e i modi con cui annunciarono a suo tempo la Lega. Aggiungo che Seferin era amico di Agnelli, tra l'altro gli aveva battezzato la figlia, si è sentito tradito e adesso ha cominciato a fare una guerra esclusivamente contro Andrea Agnelli. Cominciamo anche ad accettare che non sarà possibile tenere per i ragazzi in campo questa concentrazione fino a fine campionato. Esatto, esatto. Impossibile giocare con la spada di Damocle sul collo delle prossime sicure penalizzazioni. Sapere che tutto quello che fa in campo è inutile, Antonello da Gire. In effetti, Antonello, quello che ho detto, potrebbe essere una stagione virtuale. Potrebbe anche essere utile, cioè, come dice Alfredo, noi intanto pensiamo a vincere. Poi se, ragazzi, sarà tutto vanificato, non possiamo farci nulla. Speriamo ovviamente di no. Quindi la scommessa per marzo l'annulliamo? Dai, sdrammatizziamo un pochino. Comunque, nonostante tutto, ci uccideranno. Vincenzo da Passoscuro. No, Vincenzo, devi pagare qualcosa perché l'hai perso. O meglio, no, non l'hai perso. Lui diceva a marzo saremmo stati a meno uno dalla vetta, eccetera.
A meno quattro, forse.
Non mi ricordo. Comunque, lì.
Vicini,
diciamo,
vicini.
Lì vicini, sì, esatto. Sì. Ciao Quinti, siete sempre bravissimi e poi grazie. Vestiti così sembrate Raimondo Vianello nella trasmissione Noi No. Sono sempre con voi Massimiliano D'Orbetello. Raimondo Vianello in realtà per oggi va sempre insieme a Sandra Mondaini.
Sandra Mondaini, sì,
non
sì.
So chi possa farla dei
chi
due.
Chi si
cala
in questo ruolo?
Non lo so. Ciao, vogliamo fare passare il messaggio che le plusvalenze della Juve sono state fatte per taroccare i bilanci. Gli altri le fanno per che cosa? Per comprare i babà e le sfogliatelle? È un attacco verso la società e i tifosi. Non dobbiamo mollare di un millimetro. Fabrizio da Parma. Sicuramente non dobbiamo mollare di un millimetro. Ciao Michele da Pachino, Secondo voi non è meglio che Elkan venda la Juve per resettare tutto? Ciao forza Juve. Questo è un discorso che abbiamo fatto anche ieri con Alessandro, che pian piano lui si sta convincendo che forse, se veramente, non che non tenga alla Juventus, se però, diciamo la verità, Elkan non è tifoso come Andrea Agnelli della Juventus. Elkan è soprattutto un uomo di finanza. Se la Juventus non deve essere più così importante nella galassia Exor, forse sì, no?
Sì, poi è chiaro che bisogna capire le strategie di Elkan, quali sarebbero, no? Esatto. Perché al momento il valore della Juve lo dimostra la stessa borsa, che in continuo decadimento. Oggi si è registrato l'11,3%, se non sbaglio, di crollo. E è chiaro che in questo momento storico il valore della Juve si sta notevolmente abbassando, quindi magari rivalutando, secondo me, il valore societario, per un uomo di finanza come Elkan potrebbe essere più produttivo, perché sostanzialmente potrebbe rivenderla ad un prezzo maggiore.
Ragazzi, anche il Daily Mail ne ha parlato degli abbonamenti da Zone Sky cancellati dai tifosi della Juventus. Sono dell'idea che se la Juve sarà condannata, Gravina può considerare chiuso il suo mandato. Questo signore è riuscito a distruggere il calcio italiano. Ciao da Luca. Tra l'altro io aggiungo, e poi do la linea a Federico Rossi, e poi avremo Massimo Carrera, salvo impegni, mi ha detto, dell'ultima ora. Ma come possiamo pretendere di avere un calcio all'altezza se, l'ho detto qualche giorno fa, la discussione tra Gravina, che dice è veramente una tristezza vedere la Supercoppa italiana giocarsi in Arabia Saudita, gli risponde il presidente della Lega Calcio, quindi l'altra istituzione, Casini, e dice no, è una tristezza non vedere l'Italia mondiale per 2 anni consecutivi. Ragazzi, l'AIA sostanzialmente sarà commissariata, perché Trentalange è deferito, lo sapete perché? Per il caso D'Onofrio. Cioè D'Onofrio era il capo della procura dell'AIA ed è stato fermato, adesso sotto inchiesta. Indovinate perché? Per traffico internazionale di stupefacenti. Questo purtroppo è il calcio italiano. Ragazzi, a tra poco.
Fuori di Juve.
25 minuti al termine, al triplice fischio di questa intensissima, mi verrebbe da dire, ma non può essere altrimenti, non poteva essere altrimenti. Alfredo, mettiamoci in testa che da qui fino a data da destinarsi avremo tutte giornate così.
Sì, ma io credo che queste situazioni ce le tireremo ancora a lungo, anche a campionato concluso. Poi chiaramente saranno da definirsi meglio i tempi delle varie udienze, dei vari processi, però è chiaro ed è evidente che la Juventus adesso deve schierare l'artiglieria pesante. Come dicevamo prima, serve la sciabola più che il fioretto per difendersi, e soprattutto serve tanto tanto coraggio e tanta competenza da parte di chi poi difenderà gli interessi
della
Juve.
Non c'è dubbio. Grazie e ben tornato dopo un po' di tempo Massimo Carrera. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Massimo, ieri io dico che è iniziato una sorta di terzo campionato nello stesso campionato per la Juventus, perché c'è stato quello normale fino alla pausa, poi post mondiale qualche gara e poi purtroppo la sentenza almeno 15 e la Juventus si riparte. Intanto ti volevo chiedere, rispetto a quello che hai visto contro l'Atalanta, secondo te la Juventus come ha reagito a questa mazzata, perché di questo parliamo, e quali influenze può avere questo discorso rispetto a tutta la prosecuzione del campionato, della stagione stessa?
Ma sicuramente qualche influenza potrà averla, però ieri ha dimostrato di essere concentrata su quello che deve fare, quindi Allegri l'ha detto benissimo, dobbiamo fare più punti possibili, ogni partita è importante, e quindi ieri hanno dimostrato di avere carattere, hanno giocato contro una squadra che a mio avviso in questo momento con il Napoli è la squadra più in forma che c'è, quindi la prima partita dopo la mazzata è stata positiva.
Ciao Massimo, buon pomeriggio e benvenuto. Ciao. Volevo chiederti, da tifoso della Juve, che idea ti sei fatto rispetto alla sentenza della Corte d'Appello, rispetto a questo sisma mediatico e giudiziario che si è scaturito intorno all'ambiente Juve? Qual è il tuo punto di vista, qual è la tua opinione da tifoso? Cosa sta attraversando in questo momento la Juventus?
Sicuramente io dico sempre che se uno ha sbagliato è giusto che paghi, però in questa situazione non capisco come mai deve pagare solo la Juventus, solo quello, perché da quello che si c'è una penalizzata, i dirigenti sono giusta penalizzata, quindi questo c'è da capire per quale motivo, è solo questo.
Beh, in effetti siamo solo all'inizio, Massimo, la prima sentenza, peraltro rispetto alle plusvalenze c'è ancora il collegio di garanzia dello sport presso il CONI, poi c'è il discorso della manovra stipendi, ancora non si è aperto il processo, probabilmente si aprirà, e poi c'è anche il discorso della UEFA che ha in corso un'inchiesta. In tutto questo marasma, no, tu sai benissimo che insomma il popolo juventino è diviso. Dal ritorno di Allegri in poi, insomma, c'è stata una spaccatura tra i pro e i contro Allegri. In questa fase, secondo te, invece, Allegri è l'uomo giusto proprio per tenere questa barca, diciamo, ancora in piedi?
Ma penso di sì, fino alla fine del campionato penso di sì, per bene la squadra e il giocatore, quindi penso che sia l'uomo giusto. Quindi non vedo altre alternative in questo momento.
E tornando sul calcio giocato e tornando sulle sensazioni, no, che abbiamo vissuto ieri, vedendo, come tu hai giustamente sottolineato, una Juventus presente a se stessa, una Juventus che ha reagito e una Juventus che sembra, dal mio punto di vista, sembra aver preso coscienza nella maniera più positiva possibile della situazione che sta attraversando la società. Ti chiedo, questa partita Juventus-Atalanta cosa lascia? Che sensazioni lascia? Delle sensazioni positive? E secondo te può essere un punto di partenza per rispondere sul campo con continuità di risultati rispetto a quello che è successo?
Cose sono positive. Ha fatto una buona partita, ha lottato, ripeto, contro una squadra che a mio avviso in questo momento, dopo il Napoli, è la squadra più in forma che c'è in campo. Quindi ha assorbito bene questa mazzata. E come diceva Gentile, bisogna mettere la classifica fuori negli spogliatoi e tenere presente che la Juve deve fare qualcosa di straordinario, dove merita.
L'ultima prima di salutarti, Massimo, prima hai detto almeno fino a giugno, ovviamente ci sarà Allegri, questo insomma lo sappiamo. Tu insomma hai lavorato con Conte, peraltro hai vissuto anche una situazione, diciamo, di extracampo, perché quando fu squalificato il mister lo hai sostituito in panchina. Conte ultimamente insomma ha palesato la voglia di tornare in Italia, ha detto insomma anche per quali motivi, e tu sai benissimo che il suo nome è di nuovo accostato alla Juventus. Secondo te può tornare Conte alla Juventus?
Ma non lo so, ci sono tanti fattori, quindi, però è lui il diretto interessato. Uno può dire tantissime cose, però il diretto interessato è lui, bisogna capire cosa vuole fare lui. Quindi è normale che è un allenatore importante, uno dei più forti che c'è sul mercato, quindi bisogna capire cosa voglia fare lui. Poi dopo, nella sua testa, nelle sue idee, ce le sa solo lui. Noi possiamo solo ipotizzare delle cose, però alla fine è lui che decide insieme a altri, cioè della società. Quindi bisogna capire dove vogliono andare a parare la società dopo Allegri.
Però nel caso in cui appunto non si continuasse con Allegri, questo te lo chiedo come tuo parere, lo vedresti bene un ritorno di Conte?
Io sì. Io juventino, quindi ha fatto bene alla Juve, quindi secondo me potrebbe essere la persona giusta, ripeto, perché è un allenatore, uno dei più forti che c'è in giro, quindi penso che non dispiace avere un allenatore del genere.
Grazie mille Massimo, grazie.
Grazie a voi.
Grazie Massimo, ciao.
Grazie a Massimo Carrera, grande difensore della Juventus, allenato anche in Grecia. Si parlava, ogni tanto si parla anche di lui, no? Quando qualche allenatore stava in crisi, eccetera, eccetera. Lui ha lavorato anche ovviamente con Conte, lo sostituì, mi ricordo benissimo. Tra l'altro stavamo dicendo prima a microfoni spenti, Alfredo, anche in quell'occasione, no? Tu ricordi che Conte fu squalificato per il discorso scommesse, ma relativo al periodo in cui allenava il Siena,
esatto.
Anche lì i media montarono tutta una diciamo così narrazione, sembrava quasi che fosse stato squalificato mentre allenava la Juventus, o meglio sì, è successo, ma i fatti non erano relativi al discorso Juventus. Purtroppo ragazzi, vedete che sono corsi e ricorsi storici questi dei processi mediatici contro la Juventus. Mentre mangia il terzo cornetto consecutivo, mandaci qualche vocale, dai Fede.
Buon pomeriggio, quindi Alfredo.
Ciao.
Innanzitutto complimenti sempre per la professionalità che ci mettete, il cuore e la passione.
Grazie.
Tony da Napoli. E poi vi chiedo, cioè innanzitutto ho ascoltato l'Alessandra Bacchetta e quindi sono molto rincuorato, ma poi ho sentito anche dei pareri del direttore De Paola, dell'avvocato D'Onofrio, l'avvocato quello che viene da voi appunto spesso, e quindi penso che almeno spero questa volta che non si faccia una replica di Calciopoli, che stavolta veramente la proprietà prima e la società Juventus, quindi nei dirigenti nuovi, si difenda fino alla fine, anche proprio per onorare il centenario, e che domani poi sono 30 anni che è morto il mitico avvocato Agnelli, sì. Gianni.
Sì, grazie, è finita così, vai Fede.
Ciao Quintiliano Astrolo da Torino. Io Ciao. Credo che questi 15 punti sono solo una minima parte dei punti che ci devono dare a sfavore, nel senso che adesso ci hanno dato questi 15 punti, aspetteranno dove ci piazziamo, magari in Europa League, ok, perché in Champions League è impossibile, e poi in base a dove ci piazziamo, visto che hanno detto che noi le coppe non le dobbiamo fare, non dobbiamo andare in Europa, ci leveranno anche il disturbo di andare in Europa League. Ma io la vedo brutta, la vedo veramente brutta, perché è come combattere contro un potere più forte di te, non c'è niente da fare e non vedo chi ci possa aiutare.
Lo so, speriamo, insomma, diciamo che siamo preoccupati tutti, dai, chi più, chi meno, chi più pessimista, chi meno pessimista, perché io insisto, c'è stata una forte richiesta, una forte penalizzazione in realtà, sperando che venga cancellata. E siamo solo al primo passo, Alfredo.
Esatto, quindi proprio a riguardo, cioè, volevo dire, è come combattere contro un mostro a tre teste, perché non c'è solo l'inchiesta plusvalenze, perché esatto. Magari, guarda, io continuo ad essere fiducioso, perché potrebbe essere che poi no, il Collegio di Garanzia di Giustizia dello Sport magari accetterà la difesa della Juventus e magari revocherà questa penalizzazione, però... Oltre all'inchiesta plusvalenze c'è da combattere il fronte legato alla manovra stipendi e poi l'inchiesta che ha aperto la UEFA in ambito coppe europee. Quindi è una battaglia sicuramente molto molto difficile, che la Juventus dovrà però combattere con le unghie e con i denti fino all'ultima firma. All'ultima firma.
Per forza. Vai Fede.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. E ragazzi, inizia sì il terzo campionato della stagione, è iniziato. Il primo lottavamo per lo scudetto, il secondo lottavamo per i posti Champions e il terzo lottiamo per la salvezza. È perché è realmente così, c'è poco da fare. E, ragazzi, noi giocatori, squadra, dobbiamo compattarci, stare uniti, perché ieri ho visto una Juventus di carattere e vedremo le inchieste cosa diranno. Ma sempre, ragazzi, sempre più orgogliosi di essere bianconeri, dobbiamo esserlo sempre. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie Danny, vai Fede.
Buon pomeriggio Radio Bianconera, Stefano da Viterbo.
Ciao,
grande
Stefano.
Ascoltatore, grande stimatore di Radio Bianconera.
Grazie Stefano.
Allora, sarebbe bello parlare di tutto ciò che viene adesso dall'esterno, però non c'ho proprio voglia quest'oggi. Mi concentrerei sulla squadra, che comunque sia ha risposto a livello caratteriale a tutto quello che sta provenendo dall'esterno. Ma non solo, io ho visto miglioramenti, ho visto un Di Maria trascinatore e presente proprio mentalmente nella squadra, e le cose potranno andare solo meglio con i nuovi reti di Quadrato, Pogba, Vlahovic e via discorrendo. L'unica pecca è che quella difesa a tre dietro è improponibile, soprattutto se fai una difesa a tre dove gioca Alessandro, che già va male terzino, nella difesa a tre fa solo che danni.
Aveva in realtà cominciato a giocare bene, no? Come braccetto, forse anche sostenuto, aiutato da Kostic, che invece mi sembra non essere rientrato benissimo.
Bravissimo,
nei mondiali.
Sì, mi hai tolto le parole di bocca, perché io ieri, essendo, no, sono andato in live con Marco Spadavecchio, no, per quanto riguarda il Bianconero, il canale di Bianconero TV su Twitch.
E non mi ha fatto gli auguri. Vabbè, questa ormai guarda, sei segnato.
Guarda, mi farò perdonare tra pochissimo, perché ti quando guarda, tu sai, no, cosa succederà tra poco. Sì. Vabbè, al di là di questo, io ho detto che Kostic dal mondiale purtroppo non l'abbiamo più rivisto. Nel senso, ti ricordi quel periodo in cui il serbo fece, se non sbaglio, qualcosa come 6 assist in 10 partite, no? Bravo. Era diventato una Juventus Kostic dipendente, tanti cross messi bene per i compagni. Adesso io ho l'impressione che si limiti al compitino, e ti dirò di più, quando la palla va sulla fascia sinistra, quando non c'è Chiesa, la manovra diventa troppo troppo prevedibile.
Ah, non c'è dubbio. Diciamo che la nostra, adesso come adesso, negli ultimi tempi è la parte debole.
Sì, 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 l'anello debole. Poi voglio
salvo,
vedere
salvo, come dici tu, se dovesse andarci Chiesa.
Esatto, voglio vedere poi quella fascia lì presidiata da Chiesa con continuità.
Ragazzi, mancano 10 minuti e stiamo parlando di calcio, sono quasi commosso, no?
È vero, dai. È vero,
sembra strano. Proposito di, diciamo così, di gara di ieri, Chiesa un po' meno, no, rispetto alle altre gare, però insomma Chiesa è secondo me insostituibile. Io spero, guarda, su Di Maria, spero che si faccia perdonare, anzi che da ieri abbia iniziato un percorso, no, di redenzione rispetto all'atteggiamento che tutti abbiamo visto, insomma, no, premondiale, subito dopo tornato dal Qatar, perché questo tecnicamente l'abbiamo sempre detto, se ti metti a fare, guarda, mi è rimasto impresso rispetto al fatto di avere un po' fatto il leader ieri, quando ha rincorso l'arbitro gli ha tirato la maglietta. Bravo, e adesso lo espelle, sì, un'altra volta.
Sì, guarda, ieri ci sono stati due frame, uno è quello che tu hai citato, sì, esatto, che mi hanno fatto vedere un Di Maria che sembrava, allora, Di Maria ha giocato ieri con la grinta del mediano anni 70, per, esatto, intenderci,
però cioè, con la classe,
con la classe che però solo Di Maria e altri 2-3 hanno, no, al mondo. Io ho visto e ho molto apprezzato sia quando ha inseguito l'arbitro, no, tirandogli la maglia per protestare, infatti lì ho chiuso gli occhi per disperazione temendo il peggio, e poi quando lui ha inseguito, non ricordo se fosse De Ron o il centrocampista, forse Ederson dell'Atalanta, lo ha inseguito, ha fatto 30 metri di corsa, poi è entrato in scivolata, ha vinto il tackle e la Juventus è ripartita. La classe è indiscutibile, la tecnica è conclamata, la personalità nel prendere il rigore, perché io credevo lo tirasse Milik sinceramente, la personalità nel prendere il rigore, segnarlo e poi trascinare la squadra. Io voglio vedere altre 19 partite e anche qualcosina in più di Di Maria su questi standard.
E poi anche l'intelligenza, dobbiamo dire, no, di non tirare invece quel calcio di punizione dal quale poi è scaturito il gol di Danilo. Eravamo qui, Antonio, il direttore, era collegato, ma forse tira Di Maria. Ragazzi, secondo me non è la zolla di Di Maria, perché non può tirare a giro. Infatti Di Maria intelligentemente si è messo lì e ha dato la palla giustamente a Danilo. Vai Fede.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Riccione.
Ciao.
Io ti giuro, quest'anno qui credo sia stata l'annata peggiore che abbia mai ricordata la Juventus, ma peggio di Calciopoli, perché è stato durante il campionato, dove tu non parli mai di sport, parli solo di processi, e ogni giorno arriva una cattiva notizia, cioè non è mai positiva, niente. Poi se non arrivano nemmeno i risultati, allora siamo alla fine proprio. Poi vai a vedere calciomercato, l'Arsenal che compra quello, quell'altro,
la Superlega.
I soldi che hanno speso a gennaio è impressionante. Cosa faranno a giugno?
Oh, perché il Chelsea?
Sorprende proprio.
È così, la Superlega, io ve lo dico dall'inizio, ragazzi. La vera Superlega già in atto è attraverso il mercato di queste big, contro le quali sul mercato non è che, Alfredo, scendi in campo e perdi. Non scendi proprio in campo, tu si occupi di mercato, lo vedi, no?
Non solo, ma guarda, non c'è partita, perché effettivamente quello che dici tu, non scendi proprio in campo, è come, guarda, è come giocare a carte, però stare su due tavoli diversi.
Esatto.
In un tavolo c'hai il prize money di 1 milione di euro, nell'altro no, c'hai il prize money da 1000 euro. Le squadre italiane si siedono al tavolo più economico. I mostri della Premier League si siedono ad un tavolo che però è ricco, perché la Premier League è ricca, sì, perché esatto, i diritti TV di quel campionato permettono alla 20ª forza della Lega di guadagnare 100 milioni di euro all'anno solo.
Come?
Di diritti TV.
Più delle big nostre.
Più delle big, se non sbaglio, leggevo la graduatoria l'altra volta, l'Inter al primo posto con 75 milioni di euro, la Juventus al secondo con 70, quindi per far capire la differenza tra le prime, esatto, forze del nostro campionato e le ultime della Premier League.
I famosi petrol dollari, esatto, oppure euro dollari, come vogliamo chiamarli, sì, non lo so, siamo in regime di euro, di dollari, non,
esatto,
lo so. Vai.
Ciao Quintiliano, sono Daniele Latina.
Ciao.
Secondo me la Juventus ieri ha provato a fare il possibile, i giocatori erano straniti, sì, come fai a non essere stranito quando ti levano 15 punti, ma soprattutto quando tu non sai quello che può succedere adesso, in futuro, nel presente, ti possono levare altri punti, ti possono la UEFA intromettersi la UEFA. È un discorso drammatico, drammatico. Anche se ti levano i 15 punti, cosa impossibile secondo me, che succede dopo? Però la Juve deve cercare di fare più punti possibili. Come possono sentirsi i giocatori? Non lo so, Quintilià. Questa è una domanda difficile. Io penso che devono fare più punti possibili per cercare di rimanere in Serie A.
Infatti questo è a prescindere. Grazie comunque, Tony, è chiaro. Dopodiché si vedrà, ragazzi. Ci vogliono togliere 30 punti, 40 punti, ci vogliono cancellare dal mondo. Facessero un po' loro. Tanto è chiaro che la squadra deve fare il proprio dovere. Prima abbiamo chiesto a Carrera se questa situazione possa influenzare, no? Questa situazione giudiziaria. Mancini la pensa un po' diversamente, dice: questo non lo so, i giocatori però poi vanno in campo, pensano ad allenarsi a giocare. Io non credo che alla fine, dice lui, la situazione giudiziaria della Juventus influirà sulle prestazioni della squadra. Una cosa sola, forza Juve. Riccardo 1961, auguri Quinti, grazie. Quel calcio di punizione, se ci fosse stato Ronaldo, non avrebbe permesso ad altri di tirarlo. Gianluca da San Marino. Gianluca, sicuramente, anche se poi i risultati di Ronaldo con i calci di punizione alla Juventus credo ne abbia segnato uno solo,
col Torino,
è clamorosa questa cosa,
nel derby col Torino, sì,
esatto. Un record negativo di Ronaldo, ovviamente, dove poteva farlo? Nella Juventus.
Tante barriere abbattute, soprattutto.
Esatto, è vero.
Tantissime.
Vai.
Ciao Quintiliano, Nicola San Maurizio.
Ciao Nicola.
Allora, vabbè, adesso arriverà alle 16.05 l'avvocato, però io ho la mia idea, che ci siamo anche scambiati con molti tifosi juventini nel nostro, diciamo, gruppo. Allora, nel senso che comunque a livello di giustizia sportiva, se tu vai al CONI o te la toglie direttamente o ti ridà i meno 15. Secondo praticamente chi ne è, Non è una questione di plusvalenza, le altre verranno condannate per plusvalenze, ma solo con delle ammende, mentre per lui è un sistema,
sì,
che ha utilizzato la Juve per aggiustare il bilancio senza mettere soldi in tasca, che non è vero, ma il sistema che ha fatto la Juve per aggiustare il bilancio ha usato le plusvalenze. Quindi se le plusvalenze non ci fossero state, il sistema della Juve non c'era, come non c'era il sistema di altre squadre.
Lo so, però purtroppo hanno fatto questa distinzione e io ve l'ho detto, secondo me uscirà fuori o mediaticamente oppure che sistema paratici, ricordatevi queste parole, ve le dico oggi, come avvenne in Calciopoli con il sistema Moggi. Io credo questo, però è vero che secondo le indiscrezioni, attenzione, dobbiamo leggere le motivazioni, quelle ancora non le conosciamo, però secondo le indiscrezioni, Alfredo, sembra che la penalizzazione sia avvenuta proprio per questo motivo qui, perché non per le plusvalenze in sé, che non sono punibili sostanzialmente perché non c'è una norma che le, no, che metta dei paletti, ma soprattutto perché, anzi esclusivamente secondo loro, la Juventus l'avrebbe fatto, siamo al condizionale, per migliorare i bilanci, meno costi e quindi meno perdite.
Sì, tra l'altro una curiosità che poi vorrei chiedere, no, a qualche avvocato esperto di diritto sportivo, perché da quello che è filtrato, no, l'accusa di Kine sostanzialmente si fondava sul fatto che le plusvalenze fossero effettuate per risanare il bilancio, per coprire le perdite, e la difesa invece si appellava al fatto che le plusvalenze contabilizzate sostanzialmente ammontano a circa 60 milioni, il 3% dei ricavi complessivi. Allora io vorrei chiedere poi eventualmente ad un avvocato com'è possibile, se fossero confermati questi dati, com'è possibile, no, parlare,
sì, possa essere accusato,
parlare
di quello,
com'è possibile parlare di bilanci gonfiati quando di fronte a questi numeri, se fossero reali, chiaramente,
che credo che lo siano. Vai Fede.
Buon pomeriggio Radio Bianconera, Stefano da Vignanello, grande ascoltatore, grande estimatore di Radio Bianconera.
Ciao, grazie Stefano.
Sarebbe bellissimo parlare di tutto quello che sta accadendo all'esterno, ma non mi voglio proprio intossicare la giornata, e per un attimo vorrei parlare a livello tattico e a livello di squadra.
Se l'abbiamo ascoltato.
Io ho visto grande, grande risposta dei calciatori e grande voglia dei calciatori.
Quindi Peppe da Napoli, ma di cosa stiamo, ciao, parlando? Se anche ieri dopo la partita, tutto quello che ci hanno fatto ieri, tre rigori per farcene, per fischiaccio uno col VAR, Di Maria ha dovuto correre l'abito a 50 metri dietro, La società è stata assente anche ieri, capito? Quindi non abbiamo nulla di positivo. E poi volevo sapere da te quali erano queste notizie inerenti al Qatar. Io mi augurerei vivamente che il Can vendesse la Juve, perché il Can non difende assolutamente la Juve.
No, già l'ho detto che sembra ci sia stato già una sorta di sondaggio, chiamiamolo così, primo contatto per l'ipotesi vendita futura. Adesso non sto dicendo come. Brambati per esempio ha detto, mi risulta che già a giugno voglia cedere, invece no, a me hanno detto c'è stato un contatto con un gruppo catariota, un fondo catariota, per l'ipotesi vendita. Questo qua, solo questo è stato detto, non che a giugno, come gli è stato detto per esempio a Brambati, avrà altre fonti, c'è la possibilità che venda direttamente. Questo è.
Ciao ragazzi, sono Nick Deserti, ieri sera ho provato a intervenire nella trasmissione Colpo di Tacco, ma Santarelli mi ha stoppato, non appena sentito che parlavo di Allegri. Il mio intento non era dire Allegri out, ma dire analisi della partita, Allegri ha sbagliato i cambi, Allegri non è un buon allenatore, grazie Allegri che stai facendo l'unico parafulmine di questa società. Però se Allegri vuole dimostra queste sue tendenze, è molto meglio che faccia il dirigente anziché l'allenatore. Era solo quello il mio inciso riguardo ad Allegri, poi per tutto il resto è una vergogna. Ciao.
Ciao, grazie. No, ma l'abbiamo criticato anche noi, l'abbiamo detto che ha sbagliato le evidentemente forse non si era capito bene che ha sbagliato i cambi, Alfredo, questo bisogna dirlo. La cosa secondo me che deve emergere è che è inutile adesso chiedere l'Allegri out. Per carità, non è stato il tuo caso, perché ci sono dei problemi molto più grossi, come state vedendo, rispetto al discorso di un allenatore che peraltro, come ha detto Alfredo, sta facendo il parafulmine su cose anche non di sua competenza. Siamo giunti al termine, saluto e ringrazio Federico Rossi al terzo cornetto consecutivo, saluto e ringrazio Alfredo, ci vediamo domani, spero, guarda,
a te,
se non porti la notizia domani cartellino
domani,
rosso, potrebbe darci notizie importanti di mercato, cartellino rosso, altrimenti ora ovviamente due in bianco nero.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.